www.radiojo.it e la storia continua. I re sapienti, sulle tracce dei re sapienti. L'ultimo presagio. Quando nell'India superiore, dove si era trasferito a predicare l'apostolo Tommaso, morì, i tre re convocarono da tutte le loro terre vescovi, preti, nobili e genti e dissero loro di seguire l'esempio di Tommaso, diffondendo comunque e ovunque la parola e i gesti di Gesù senza più dubitare di nulla. E furono i tre re a eleggere il primo patriarca Tommaso, capo religioso, scegliendo Giovanni di Antiochia, compagno di Tommaso. Questi diventò guida di genti dell'India e dell'Oriente cristiano. A lui anche i tre re versarono il tributo delle decime. Per anni Melchior, Baltasar e Jaspar continuarono ad incontrarsi nella città di Sava. Poi, qualche tempo prima del giorno della Natività del Signore, videro ancora la stella. Era il loro presagio di morte. Melchior morì a 116 anni nell'ottavo giorno della Natività. Baltasar morì a 112 anni, 5 giorni dopo della festa dell'Epifania, e Jaspar morì a 109 anni, 6 giorni più tardi. Furono sepolti l'uno accanto all'altro, in posizione come se dormissero. La stella rimase viva nel cielo finché i loro corpi non andarono altrove. Il successore dei tre re, che ereditò i loro regni, le terre al quale obbedivano arcivescovi, vescovi, preti, patriarchi e genti, fu il prete Giovanni o Gianni. Nel breve racconto nel Vangelo di Matteo 2:1-12, tutto questo non è narrato, eppure da lì inizia una lunga avventura sulle tracce di quei tre re, personaggi storici e uomini devoti, la cui vita cambiò profondamente a seguito di quell'esperienza eccezionale. E subito si mise in moto la circolazione delle voci raccolte nel tempo in opere come gli apocrifi Atti di Tommaso, che sono del III secolo, e l'Opus Imperfectum in Matteum, che è del IV o VI secolo, che stanno alla base della tradizione latina medio-occidentale, articolata nei molti rivoli di testimonianze che punteggiano dall'alto al basso medioevo le differenti componenti dell'emozione. L'episodio del viaggio ha trovato eco in autori come lo pseudo Agostino, Enrico di Liegi, Ludolfo di Sassonia, e le origini orientali affiorano nelle pagine di Marco Polo, di Jacopo da Varagine, Enrico di Liegi, e la regalità dei personaggi è ricordata nella cronaca pseudo-dionisiana dal libro di Colonia. Il momento dell'Epifania acquista sacralità nei commenti di Ambrogio, Fulgenzo di Ruspe, Gregorio Magno, nomi, opere, ma soprattutto una incircoscrivibile circuito di voci dove si intersecano notizie e passaggi orali che stanno alla base di questa immensa leggenda, sorta intorno a un accadimento vero, e vera anche essa in tutti i suoi sviluppi. Finché un giorno un priore dell'ordine dei Carmelitani di Kassel, nella Germania centrale, di nome Giovanni di Hildensheim, decise di mettere ordine nel fitto reticolo di queste storie e scrive: tra il 1364 e 1374 la Historia Trium Regum, riferendosi anche all'Historia Scolastica di Pietro Commestore del 1100-1179. La ricostruzione dell'episodio qui presentata nasce dalla contaminazione dei molti testi della tradizione medio-latina, dove è fortissima l'identica contaminazione fra le testimonianze orali e la letteratura dei primi secoli, e a questa va aggiunto il grande contributo emotivo e visivo offerto dalle immagini, mosaici, pitture rupestri, miniature nei manoscritti e affreschi che hanno tutti letto la storia dei tre re, utilizzando anche brevi notazioni riguardanti per esempio il loro abbigliamento, presenti in testi assai diffusi quali l'Historia di Aniello da Ravenna del IX secolo o dalla Pseudo Beta. Tutti questi elementi servono a umanizzare e a storicizzare una vicenda che unisce il sacro momento della Natività a quello laico del pellegrinaggio dei re. È un tema che sintetizza l'incontro fra i due mondi, quello degli uomini e quello di Dio, che giustamente ha trovato larghissimo consumo nei particolari effimeri dell'individuo improvvisamente partecipe di un fatto che muta il senso della storia e le motivazioni stesse dell'esistenza per l'uomo medievale e non. Così il Medioevo entra dentro la vicenda, la segue, l'amplifica, l'arricchisce di informazioni e voci che servono a fare più uomo e Cristo e più santi tre re. Di questo si impossessa anche la letteratura agiografica e ogni atto di quei protagonisti viene rappresentato come coronamento di un ruolo storico esemplare. Non esiste mai un solo modo di intendere la storia dei tre re, ma tutto quello che la compone, da provenienze molteplici, concorre a fare una serie telescopica di oggetti e di comportamenti che sono ingresso a molte gallerie di enigmi, dall'età tardo-romantica a tutto il Medioevo, e oltre si fissa nel pellegrinaggio dei tre re, la ricerca dell'uomo in viaggio verso la conoscenza di Dio. E l'abito che fa il mago. Ma come erano vestiti i tre re? Le tradizioni orali che stanno alla base dei testi latini dell'Alto Medioevo fanno grande confusione tra nomi, abiti e doni. Raggruppando e confrontando le testimonianze, possiamo originariamente vederli così. Melchior, significando la penitenza, indossava una tunica color violetto e sopra un saio. Aveva il capo coperto da fascette legate sotto il mento e calzari in tessuti di bianco e violetto. Baltasar, significando la virginità, indossava panni bianchi coperti da una tunica rossa e gialla e calzari da mugnaio. Jaspar, significando la devozione, indossava una tunica bianca, un saio rosso e calzari violetti. Le rappresentazioni fornite dalle immagini dipinte o miniate non tengono conto di questo e privilegiano l'abito e il ruolo dei tre re, esaltando pur nella sorta scena dell'omaggio la maestà degli arredi. www.redigio.it e la storia continua.